Live. Allora, la prima cosa che mi ha detto Yuri Checchi è: ma che ospiti hai i prossimi giorni? Ho detto un po' di nomi, tipo 25 nomi. Ah, ok. E poi Andrea Zorzi. Ah, Zorro, salutami Zorro. E ho capito che ne avete combinate delle belle insieme. Non so cosa, non ha confessato.
Ma era divertente a prescindere con Yuri, che dice di essere 1,60 m, naturalmente mente spudoratamente sulla sua altezza è più basso di 1,60 m. Partiamo dal fatto che io rubo il contrario, io dico di essere più basso di quanto non sono, perché mi vergognavo della mia altezza.
Veramente.
Ufficialmente sono 2,01 m, qualche volta 2,02 m, io sono molto più alto, ma non ho mai confessato la mia altezza vera. Quando incontravo Yuri Checchi, non gli bastava un saluto, ciao, come stai? Baciami. Piegato a metà mal di schiena. E una volta entrammo nel casinò di Monte Carlo facendo uno scambio meraviglioso. Io misi la sua giacca e lui mise la mia giacca perché ci chiesero di entrare vestiti come Dio comanda. Eravamo come Dio comanda, un po' al contrario, ma insomma fu molto divertente vedere quelle facce snob di Monte Carlo.
Ma lui è
Come
fantastico, ho
stai?
visto. Ma io sto, guarda, è sempre una domanda dove dici, se dici sto bene, uno ti guarda come dire, ma come stai bene nel periodo del Covid? Se dici stai male, uno dice, no, però non puoi lamentarti. Insomma, io sto bene, nonostante il periodo, insomma, periodo peraltro si respira riapertura, ecco, lì in Italia.
Sì,
Qua in Inghilterra ancora meno, però in Italia mi sembra che
poi
ci sia apertura.
dovreste essere un paio di settimane teoricamente indietro rispetto a noi, anche se credo che il bel tempo faccia effetto anche sul virus, questo lo speriamo tutti. Ma in Italia, allora io ho passato la sessantena per la verità, non la quarantena, l'ho passata a Milano e quindi insomma lì era una zona caldissima. Adesso la sensazione è che ci sia la giusta necessaria prudenza, però pian piano stiamo iniziando insomma ad aprire un po'. E uscire, chiaramente le mascherine sono fondamentali, un po' di attenzione anche perché forse tu dall'estero lo noti ancora di più, è come se noi italiani fossimo incapaci di stare nel mezzo. O siamo chiusi in casa o facciamo la movida di quella proprio baci, abbracci e quant'altro. E quindi questo forse giustifica un po' la precauzione delle istituzioni nel dare il
Sì.
libero
Devo
a tutti.
dire che ieri sono uscito, sono andato qua a Brighton dove vivo io, in spiaggia. Sei mai stato a Brighton?
Ho solo
Inghilterra,
letto dei
Brighton.
libri su Brighton.
Sono letto lì su Brighton. Vabbè, è il posto, insomma, dove si va al mare, qua da Londra vai giù a Brighton, no? C'è l'acqua ghiacciata, però insomma c'è il mare. E praticamente ieri sembrava il 15 d'agosto, barbecue da tutte le parti. Non so, è una roba che dici, mamma mia, si fa presto a uscire dal social distance, insomma. Quindi non lo
Come si
so.
sta? Come sta un italiano a Brighton?
Bene, bene. Peraltro, sai, io sono qua da ormai 7 anni, non mi ricordo mai se 7 o 8 anni, quindi insomma è un po' di tempo. Mia moglie è inglese e quindi un giorno viviamo a Roma, mi ricordo, e lei ha detto: ma cosa facciamo adesso? Basta, andiamo via da qua. E ho detto: boh, cosa facciamo? Abbiamo messo un po' giù di ipotesi. Io ho messo giù la mia lista. Abbiamo fatto come con il nome di uno dei nostri figli. È venuta da me e ha detto: allora dai, scrivi su questo foglio alcuni nomi e così almeno li confrontiamo. E io mi sono messo lì a scrivere tutti i nomi. Poi lei ha preso la lista. Ha detto bravo, bravissimo, l'ha messa in un cassetto e ha detto bene, si chiamerà Noah. E io ho detto va bene. E quindi
Che è un
anche per la
bellissimo
città,
nome.
che è un bellissimo nome, sì.
Che è un
E
bellissimo
anche sulla
nome.
città, io ho messo tutte le città del mondo, capito? So, Australia, cose. Lei ha detto bravissimo, bravissimo, andiamo a Brighton. E io ho detto va bene. E sono felicemente a Brighton, insomma, si sta
Mi
bene.
pare un normale, equilibrato rapporto tra coniugi che dividono le responsabilità delle scelte, come spesso accade.
Esatto,
Ma beh, non sarai un'eccezione, via.
come dice Woody Allen, io decido tutto, mia moglie prende solo le decisioni importanti. Insomma, questo è un po' il concetto classico di una coppia. Ma
Mi
invece, Andrea,
sento
ma tu
parte di questo club.
sai che tu parte del club. A proposito di club, ma ti ricordi che noi ci siamo conosciuti al Forum d'Assago? Io ero quello che si allenava a ping pong. Ti ricordi che c'era un campo, tutti i campi con le reti, e poi di fianco alle reti c'erano i tavoli da ping pong, e
Certo.
io mi allenavo lì, e tu ogni tanto arrivavi ad allenarti, insomma, che eri un fenomeno e ti allenavi in uno dei campi, e poi c'era la Giulia
Giulia Staccioli, Giulia
Staccioli,
Staccioli.
che insegnava ginnastica ritmica,
Ritmica, ritmica, sì.
giusto? Insegnava
Ritmica.
ritmica
Lei aveva.
nella stanzetta dentro, dove c'era anche il tiro con l'arco.
Si chiamava Palestra Secondaria perché il forum era bellissimo, rimane un bellissimo palazzo. Devo dire che hanno fatto un'arena centrale meravigliosa, hanno un po' sacrificato la parte sotto dove c'era, ti ricordi, squash, bowling, la secondaria. Quindi in realtà era complicato per noi della pallavolo allenarci dove il soffitto era basso e quindi molte volte la palla rimbalzava verso l'alto e questo impediva uno svolgimento corretto di allenamenti. Avevano occupato tutti gli spazi perché parliamo proprio degli anni 90. Quando quella struttura stava crescendo, si stava organizzando, non c'era ancora il parcheggio in asfalto, e quindi si arrivava tutti sporchi, inzaccherati di fango e quant'altro. Tempi pionieristici, devo dire, si sentiva però il fatto che quella fosse il luogo di Milano per lo sport di più alto interesse, i grandi concerti, delle cose bellissime. Ora, dirti che mi ricordo precisamente di te, mentirei un pochino. Mi
Anche perché
sorprende.
avevo il capello lungo, non puoi ricordarti. Però giocavo, mi allenavo sempre a ping pong, capito?
Ecco, ti
Ero
dico
lì.
la verità, sono un po' sorpreso invece che uno come te, che ha avuto buoni risultati a ping pong, non dica tennis tavolo, e accetti
Lo
questa
so.
sorta di semplificazione del ping pong. Com'è questa?
Certo. Ma allora, ormai, a parte che, vabbè, in cinese è pimpanciù, no? E quindi è sdoganato. A
Anche più
parte che adesso
divertente.
stanno cercando di farlo più spettacolare, quindi lo stanno storpiando, facendo i campionati di ping pong, dove in pratica giochi senza le gomme. È presente che le racchette da ping pong hanno le gomme, quindi tolgono le gomme, tu usi, praticamente non puoi dare effetto e fanno questi campionati dove insomma cercano di. Allora lo chiamo ping pong. Non lo so se dopo tanti anni ping
Meraviglia.
pong no, non mi fermo più alle sottigliezze, ecco. Però niente, peccato, pensavo che dicessi, ma Monti, mi ricordo di te che eri lì a allenarti, zero. Io invece mi
No,
ricordo di te.
ero anche molto sorpreso delle tue abilità in difesa, giocavi con impugnatura cinese, ricordo che eri veramente già segnato da una carriera di altissimo livello, si vedeva lontano un miglio che c'era un talento straordinario dietro a quel ragazzo che poi aveva perso i capelli pian piano col tempo, sarebbe emigrato per sua scelta personale a Brighton, proprio voleva andare lì a vivere, quindi queste cose sono tutte chiarissime.
Vedi, è pazzesco come per me, cioè è ovvio che io mi ricordassi di te, eri tipo, quando ti ho incontrato avevi tipo 20 mondiali, non so, e quindi dicevo, cazzo, c'è Andrea Zorzi, no? Tutti io, c'è Zor in palestra, quindi c'era anche l'imbarazzo, no? Però giustamente tu non è che ti ricordi. Comunque io ero lì e mi ricordo di te che ogni tanto arrivavi, ti allenavi e tiravi di quelle.
Ma
Ecco,
furono.
posso dirti? Una cosa che mi è rimasta impressa è il rumore.
Guarda,
Cos'è?
vedi quanto è grande? È
Ok,
enorme, è
vabbè, no.
gigantesca. Tu immagina una legnata pazzesca su un povero pallone con una mano così grossa, come fa a non andare fortissima la palla e
Ma
fare anche un rumore sordo?
io mi ricordo il rumore. Il rumore mi faceva impressione. La prima volta che ti ho sentito schiacciare, ti giuro, pensavo ci fosse una bomba in palestra. Era una roba impressionante. E quanto
Guarda,
ascoltavi anche.
ti confesso che questo della pallavolo, che è uno sport naturalmente che io amo alla follia, mi piace, mi ha cambiato la vita, mi ha reso felice di quanto ho fatto, è però uno di quegli sport che un po' come il ping pong a volte viene un po', come dire, sottovalutato, ha quella cosa che si fa, sai, in spiaggia di qua di là. Poi in realtà chi gioca professionalmente fa un altro sport. Proprio è un'altra cosa. E quando lo vedi e lo senti dal vivo, fa veramente impressione. Tra l'altro aggiungo anche nel caso specifico, ricordati che eravamo in secondaria, bassa, un po' cupa, con un rimbombo notevolissimo, e quindi quell'effetto tuono che tu ricordi nelle mie schiacciate era amplificato anche dal soffitto basso e dal rimbombo dell'eco.
Però eri veramente impressionante, devo dire. Visto dal vivo era un gesto atletico che non vedi, ecco, cioè non è che tu di solito vedi una roba così, è come quando vedi
Allora,
Michael Jordan che schiaccia, cioè dici quella roba lì, boh, non è facile vederla, ecco.
considera che in nazionale, insomma, adesso parlo di quella nazionale degli anni 90 con Lucchetta, Gianni, Gardini, Toffoli, Cantagalli e tantissimi altri meravigliosi campioni, molti di noi arrivavano a toccare intorno ai 3,60 m. Addirittura il povero Vigor Bobolenta con la rincorsa praticava a 3,70 m e la rete di pallavolo è 2,43 m. Quindi vuol dire che si colpisce la palla molto più di un metro sopra il livello della rete, che diventa a quel punto una specie di riferimento generale, perché poi tutti saltano così tanto. Rispetto al basket, diciamo che è un po' meno impressionante perché quando vedi uno come Jordan, ma come i grandi campioni, volare e schiacciare, è come se nell'immaginario quella schiazzata fosse un gesto atletico più riconoscibile rispetto al salto veloce di un pallavolista che ne fa molti di più, ma è un po' meno riconoscibile. Poi le prestazioni talvolta sono molto simili anche per altezza, per stacco e tutto quello che ne consegue.
Ma quando ti piglia una palla così, perché il problema, cioè, è anche, io avrei paura, capito, a cercare di andare col mio bagherino a prendere una schiacciata, nel senso, fisicamente avrei paura. Invece dici, una volta che ti abitui,
No, no, no,
siamo.
allora, naturalmente, le braccia sì, le braccia si abituano, il corpo si abitua, all'inizio diciamo così le braccia sono un po' rosse, ma questo riguarda, non so, chi gioca a pallavolo ogni tanto, se tutti i giorni ti alleni 8 ore al giorno, diciamo che l'avambraccio si abitua e quindi per quanto forte sia una battuta non ti fa male alle braccia. Le altre parti del corpo invece sono ovviamente esposte, quindi non sempre hai il tempo, per esempio, di proteggerti, qualche volta sei sotto rete, senza muro, uno attacca, in quel caso... Diciamo, ai vecchi tempi, senza essere troppo nostalgico, l'importante era anche in quelle occasioni, quindi con l'attacco senza muro che poteva colpirti, non potevi girare la faccia perché dimostrava poco coraggio. E quindi tu, come un kamikaze, andavi sotto la palla così: sì, tirami addosso che la prendo.
Veramente.
Sì, questo era un po' il. Aumenta, tieni conto che anche lì l'abitudine fa sì, ma parlo con uno che gioca a tennis tavolo, che in realtà quelli che sono microsecondi in realtà diventano tempi di reazione che uno riesce a gestire un pochino. Però qualche volta non c'è il tempo di muoversi e tu vieni colpito nel naso, non si trovano gli occhiali per quello, tutti questi aspetti. E fa male, in quel caso fa male. Fa
Ma
decisamente male.
dimmi una cosa, scusami, tu pre-pallavolo facevi altri sport oppure eri, come dire, uno che è partito e ha detto io faccio pallavolo e hai fatto sempre pallavolo?
No, no, no. No, io in realtà, guarda, sono nato in un piccolissimo paese tra Padova e Treviso, a Torreselle, di 1.000 abitanti, e nella mia famiglia e anche io da piccolino mai abbiamo pensato allo sport come una possibilità. Mio padre era emigrato in Australia, mia madre era capo reparto in un manicomio a San Clemente, che è un'isola della Laguna di Venezia, quindi lo sport era quello che guardi in televisione, tra l'altro in quegli anni il ciclismo, la Formula 1, ma non era parte integrante della famiglia. Poi accade che io frequentavo il liceo classico, so che anche tu hai fatto il classico, sono molto fiero
Sì.
di questa scelta, e in quinta ginnasio il prof di educazione fisica mi disse, lo dico in Veneto, ma così t'alto, ma fa sport, fa qualcosa. E quindi io accettai il suo consiglio, essendo così alto, e dovevo scegliere tra sport per gente alta, quindi tra basket e pallavolo, e scelsi la pallavolo perché era più vicina a casa mia. Quindi è veramente una scelta casuale. Diciamo così, una scelta non programmata, che è un po' diverso rispetto al casuale, e questa sorta di non programmabilità appartiene a tante altre scelte della mia vita. A 16 anni iniziai a fare la pallavolo, quindi molto tardi rispetto ai miei coetanei, che erano già dei buoni giocatori. Grazie però all'altezza e alle mani grandi, riuscii a percorrere velocemente un po' il tempo perso e divenni un buon giocatore in tempi abbastanza veloci.
Cioè, intanto Stefano, guarda che bel messaggio. Volevo ringraziare il mitico Andrea Zorzi, che insieme a fenomeni come Gianni, De Giorgi, Lucchetta e altri mi hanno fatto innamorare della pallavolo. Io ti posso dire questo, Andrea, te lo dico in tutta onestà, e ti ripeto, io giocavo a ping pong, non è che volessi giocare a pallavolo in vita mia. Però quando voi giocavate come squadra, e poi anche tu avevi un carisma, insomma, notevole, cioè, eravate un po' come tomba per lo sci, cioè facevate venire voglia di avvicinarsi a quello sport lì. Se avete dato tantissimo, secondo me. Almeno questa era la mia emozione, ecco, quando vedevo i vostri match.
Guarda, lo dico, a me anche adesso, io ho 54 anni, quasi 55, quest'anno poi ricorre il 30° anniversario del primo mondiale nel 90 e in qualche modo è come se fosse un momento in cui è piacevole per chi ha una certa età ricordare quegli anni. Ti assicuro che oltre al piacere di avere vinto, che naturalmente per uno sportivo è tutt'altro che trascurabile, però, primo, il rapporto costruito con i compagni, i lunghi viaggi, le fatiche, le risate, le incazzature, visto che nel tuo programma si può anche usare qualche piccolo turpiloquio ogni tanto, sono davvero le cose più belle che ci ricordiamo. E l'aspetto relativo a come la gente ha reagito a quelle vittorie è impagabile. Oltre a dirti che ci fa piacere sentirci dire bravi, ma ti assicuro che dopo le nostre due grandi sconfitte, quelle olimpiche, a Barcellona nel 92 e ad Atlanta nel 96, nessuno ci ha mai detto avete perso la medaglia olimpica. Ci hanno detto spesso e volentieri che peccato che non siamo riusciti a vincere, parlando spesso al plurale. Ed è veramente un segnale di una relazione particolare, e quindi questa cosa ci riempie d'orgoglio. Dopodiché il tempo è passato, la gente è cresciuta, lo sport è cambiato mille e mille volte rispetto, però questa sorta di sensazione di avere un rapporto caldo, fluido, armonioso con i tifosi, con la gente è impagabile.
Ma dimmi una cosa, Andrea, non vi sentite mai voi della squadra di quel tempo e dite, dai, rimettiamoci insieme, gli spacchiamo il culo a tutti, se... Non lo so, cioè, non vi viene mai quella voglia di dire, no, però insomma, forse ancora ce la facciamo, non lo
Caro,
so,
caro
zero.
Monti, le volevo ricordare quando le do del lei, tendenzialmente c'è qualcosa che noi nel 2007 e nel 2009 abbiamo vinto per due edizioni consecutive il campionato europeo. Si chiamava Veterans, che significherebbe over 40, nome terribile. Però noi, quella squadra, con un po' di preoccupazione all'inizio perché sai, atleti vecchi che tornano a giocare rischiano di essere un po' ridicoli. Poi abbiamo superato questa preoccupazione personale. Siamo andati due volte in Grecia e per due volte abbiamo stravinto l'europeo over
Grande.
40. Poi abbiamo smesso perché salta un'anca, un ginocchio si fa male, la spalla non funziona. Però diciamo che quella squadra, nella quasi totalità, ha saputo ripetersi ad anni di distanza, stravincendo l'europeo, e questa cosa è stata veramente molto, molto soddisfacente.
Ti chiedono in chat, vabbè, ci sono miliardi di domande, te ne pesco qualcuna al volo. Una era in generale collegata, eccola qua, Davide 98 ti chiedeva cos'è cambiato nella pallavolo di oggi rispetto a quella di 30 anni fa. Dicevi è cambiato tutto, ma che cosa è cambiato?
Allora, prima, per chi non è un addetto ai lavori, nel 1998 ci fu una rivoluzione regolamentare. Prima si giocava con il cambio palla, per fare punto dovevi battere e vincere quell'azione. Per semplificare questa complessità, il presidente della Federazione Internazionale decise di giocare col rally point system, cioè indipendentemente da chi batte, la squadra che vince l'azione ottiene un punto. Semplificazione, ha cambiato però anche un po' la tattica della pallavolo. Nello stesso anno inventarono un nuovo ruolo, il libero, che non esisteva ed è quel ragazzo un po' più piccolo rispetto ai giganti. In realtà lui è un uomo alto, ma in mezzo ai giganti sembra piccolino, con la maglia diversa, che entra e esce spesso dal campo e gioca solo distante dalla rete, in seconda linea. Lui difende e attacca e basta. E questa scelta fu legata al fatto che, come forse tu sai, in virtù anche dei tanti cartoni animati di origine giapponesi che parlano di pallavolo, Mimiya Iwara, Mila e Shiro, e via dicendo, quelle zone sono molto appassionate di pallavolo, ma l'altezza è un po' un limite. Quindi creare un ruolo nel quale l'altezza non sia un valore, perché i ragazzi bassi sono più veloci e più abili, permetteva a un atleta normodotato di avere uno spazio in una grande squadra. Bellissima idea, inclusiva, ma naturalmente cambiò le strategie di una squadra. Quindi, Rally Point System. Il libero si poteva battere su tutta la riga di fondo campo, si poteva toccare la rete, si poteva toccare la palla con i piedi, tutto questo da un giorno all'altro. Allora, questo è per dirti una prima grande distinzione regolamentare. E dopodiché, se parliamo invece di aspetto fisico, come tu ben sai, la tecnica di preparazione, l'alimentazione sono cresciute molto in questi anni. Diciamo che gli atleti recenti, parliamo di Osmani Wantorena, di Ivan Zaitsev, di Leon, che è un cubano che però gioca per la Polonia, o i grandi atleti, credo che fisicamente siano un po' più dotati, sono sicuramente un po' più muscolati di noi nella parte superiore del corpo e giocano la palla molto più velocemente. Queste sono le differenze, però se tu pensi al tennis, se pensi al calcio, se
Certo.
pensi al basket, c'è stato un incremento di velocità un po' in tutti questi sport. Non sempre questo incremento corrisponde a una maggior godibilità. Per esempio, nel tennis e nella pallavolo, la velocità della palla a volte è così alta che fai fatica a vederla e non te la godi più di tanto. Ecco perché la pallavolo femminile in alcuni casi è quasi più godibile, perché schiacciano un po' più piano, l'azione dura un po' di più ed è più divertente. Però chiaramente questo è un percorso inevitabile di ogni disciplina sportiva.
La palla è rimasta uguale, te lo chiedo perché a ping pong è cambiata la dimensione della pallina rispetto a 30 anni fa quando giocavo io ed è cambiato il materiale della pallina, quindi proprio è fatto con un materiale
Cambiato,
diverso. Ah.
bravo. Anche nella pallavolo è cambiato il materiale, è cambiato il colore. Il 90 era bianco, adesso giallo e blu a livello internazionale, e invece in Italia è una palla tricolore. L'hanno sgonfiata un paio di volte, perché il concetto è che l'attacco nella pallavolo è molto avvantaggioso, cioè quando uno schiaccia la palla molte volte va giù. Come si potrebbe dare un piccolo vantaggio alla difesa, alla ricezione, al muro? Se tu sgonfi il pallone, la palla viaggia un po' più lentamente. Quello che hanno fatto quindi era tentare questi escamotage per allungare le azioni se possibile. Quindi materiale meno controllabile, sicuramente diverso per quanto riguarda il contatto con il sudore, palla un po' più sgonfia, i risultati sono che gli atleti sono così forti fisicamente che la palla viaggia come prima ed è un grande problema provare a difendere.
Spiegami una cosa, Andrea, che non ho mai capito e ne approfitto finalmente di chiacchierare con te per capirlo. Uno schiacciatore, cioè se io guardo un match in pallavolo dall'esterno, non capendo ovviamente niente di pallavolo, vedo l'alzatore che alza, fa le sue fintine varie, poi op, alza, arriva lo schiacciatore che semplicemente salta e tira una cannonata a 300 all'ora. Fine. Cioè questo è quello che vedo io. Lato
Esattamente.
schiacciatore, invece... Voglio dire, quali sono le opzioni tecniche che hai, a parte scegliere dove tirare e tirare una botta il più forte possibile? C'è un
Allora,
effetto che puoi dare? C'è un impatto che hai in un certo modo? Come funziona?
provo ad aggiungere un paio di aspetti che chiaramente sono, come dire, un secondo livello che permette alla pallavolo di essere un po' meno, come dire, ripetitiva rispetto a quello che si pensa. Immagina una ricezione, quindi il colpo sulla battuta si chiama ricezione. Una ricezione perfetta significa che rimbalza sulle braccia del giocatore, con la sua parabola arriva più o meno al centro del campo e lì c'è il palleggiatore con la palla vicino a rete che può fare quello che vuole. A quel punto il palleggiatore ha un'opzione in primo tempo, cioè un giocatore è già saltato in aria, è pronto a colpire la palla. Ha una seconda opzione sulla destra della rete, prima o seconda linea, ha una terza opzione sulla parte opposta ed eventualmente anche un attacco dall'altra seconda linea. Quindi ci sono quattro opzioni possibili. Tu immagina il muro, non hai idea di quello che accadrà e tutti sono delle possibilità. A quel punto il palleggiatore, in base alle sue scelte, in base anche al fatto che guarda con l'occhio di là del muro, decide qual è la sua scelta migliore. Potrebbe essere per disorientare il muro, potrebbe essere perché si fida molto di un suo attaccante, potrebbe essere che in quella zona è particolarmente a suo agio, ma queste sono strategie individuali del palleggiatore. Alza la palla. Ammettiamo che il muro abbia indovinato, quindi il muro avversario abbia indovinato la scelta e arrivano, sai, in due a murare. A quel punto il giocatore ha una palla, diciamo, perfetta, alta abbastanza, vicina a rete, prende la rincorsa, salta più in alto possibile, prima opzione, varie direzioni. Puoi tirare dritto per dritto, un po' più in diagonale, sulla destra, sulla sinistra, evitando il muro o sopra. Queste sono, come dire, direzioni geometriche che sono tutte possibili, ma sono tante e già questa è una scelta non trascurabile. L'altro aspetto riguarda il pallonetto. Quindi tu puoi far finta di tirare forte, puoi fare un pallonetto. Lo puoi fare in molti punti diversi. Lo puoi fare che prima va un po' verso l'alto e poi oppure lo spingi. Un'altra ipotesi è giocare sul tempo. Poiché chi fa la rincorsa, quindi i tre passi di rincorsa canonici, salta un po' di più rispetto a chi salta a muro, che tu salta da fermo, diciamo che ha un po' di tempo di volo superiore rispetto al muro e quindi può sfruttare questo vantaggio ritardando un po' il colpo. Quindi direzioni, scelte e
Timing.
tempo sono un po' le chiavi che permettono allo schiacciatore di fare una cosa che sembra scontata, ma che in realtà, per chi gioca a pallavolo, ha un mondo di differenza.
È super, super complicata. E tu perché eri così fenomenale? Perché qua in chat, peraltro, tutti grande mito. Perché tu eri fenomenale. Quando attaccavi eri dirompente. Quali erano, diciamo, il mix delle tue competenze?
Guarda, io appartengo a una generazione degli anni 90 a livello mondiale in cui stavano cambiando anche i fisici dei pallavolisti. Gli opposti, il mio ruolo si chiama schiacciatore opposto e si dice opposto perché gioca in diagonale con il palleggiatore, quindi è sempre distante. Questo fa sì che si definisca come opposto. Quindi ero tra gli opposti che erano più di 2 metri, abbastanza grossi, buoni saltatori rispetto alla generazione precedente in cui erano 1,90 m, 1,95 m, quindi buoni atleti ma piccolini rispetto a quelli che stavano arrivando. Quindi questo è stato un primo passaggio di natura fisica. Dopodiché io avevo una buona elevazione, la mano era grossa, la spalla abbastanza potente e quindi quando colpisci la palla così in alto, tirando così forte, diciamo che molte volte è difficile intervenire. Io credo che io ho rappresentato una tipologia di schiacciatore fatto di grande potenza. Per quanto riguarda invece l'immaginario, lo dico un po' da giornalista, ruolo che ricopro da un po' di anni, lì si va un po' nell'aspetto soggettivo, quali sono le ragioni per cui una faccia buca lo schermo, perché uno è simpatico e l'altro un po' di meno, perché in fondo in quei primi anni io e Andrea Lucchetta, cioè quello con i capelli storti, abbiamo, come dire, insieme con Velasco, avuto un po' più di
Certo.
notorietà rispetto agli altri, non è quasi mai legato solo ed esclusivamente a questioni tecniche, ma non so, lo sguardo, gli occhi, l'urlo, lì entriamo in una questione un po' soggettiva. Io ho potuto godere anche di questo, avevo un ruolo quello del finalizzatore che è molto evidente, sotto gli occhi di tutti, e poi il resto l'ha fatto un po' i giornalisti, forse anche il mio desiderio di parlare con i giornalisti, quindi era uno un po' più facile da intervistare, che mi dava un po' più spazio pubblico rispetto agli altri.
Sulla gestione invece della pressione, nei match più complessi in cui giocavate, vi giocavate il titolo, vi giocavate, che tipo di preparazione facevate? Si faceva già preparazione mentale ai tempi? Sì, no, era.
Un po', ma non così affinata, non così dettagliata come adesso. I mental coach di fatto non esistevano, esisteva lo psicologo dello sport, però c'erano ancora anni nei quali in realtà la relazione era: non sono mica malato io, cosa vuole lo psicologo da me? Provo un po' a condividere con te. La prima cosa è legata un po' alla retorica dello sport, cioè gli atleti di alto livello teoricamente non hanno paura. Teoricamente, poi non è vero, tutti noi siamo preoccupati di non riuscire a fare quello che vorremmo fare. Se ne parla un pochino, per quanto mi riguarda, fu di grande aiuto, però con l'esperienza. Io non penso di essere un agonista naturale, cioè io soffrivo in momenti di tensione pre-partita, reagivo spesso dormendo tantissimo e quindi sentivo molto questa pressione. Dopodiché, dopo qualche anno di sberle e tante sconfitte, ricordo che il ragionamento che feci fu molto semplice. Io ho molti ricordi di alcuni momenti pre-partita in cui mi sentivo perfettamente in forma, fisicamente e anche psicologicamente, e in quelle condizioni ho vinto, o meglio, abbiamo vinto e abbiamo perso. Altre volte, prima della partita mi sentivo una merdaccia, e anche in quelle condizioni abbiamo vinto e abbiamo perso. Quindi, non essendoci nessuna possibile lettura a priori, era meglio non preoccuparsi di come ti senti, ma dedicare ogni singola energia a pensare che cosa posso fare di questa palla che mi stanno alzando. La prospettiva dello scherzatore per me era: quella palla sta arrivando, che cosa posso fare nelle condizioni in cui mi trovo? Qualunque tipo di ragionamento che pensasse a qualcosa che non era legato a quella scelta erano energie sprecate. Poi, se sei in forma, la focalizzazione diventa una iperfocalizzazione e quindi è anche molto bello, molto utile. Quando sei un po' più in difficoltà, quando sei più stanco, la testa va: oddio, se sbaglio questa palla, se perdiamo e quant'altro. Però almeno riconoscere buone abitudini da quelle cattive abitudini inutili è già un piccolo passaggio. Dopodiché, io sono dell'idea che non esistono teorie, ricette per la vittoria, esiste la capacità di stare concentrati, di focalizzarsi, di fare del proprio meglio in un contesto deciso da altri.
Citavi Velasco prima, che peraltro penso di avere la prossima settimana, dovrebbe esserci Velasco
Sì,
qua a fare una
sarà molto
chiacchierata.
divertente.
E una volta l'ho sentito in un'intervista che diceva: io non voglio schiacciatori che siano bravi a schiacciare la palla alzata bene lì, voglio gente brava a schiacciare la palla che arriva, capito, alzata di merda. E in effetti è così, cioè io a volte penso, per anni mi sono allenato in condizioni perfette. Mi lamentavo se c'era la luce o il pavimento, le cose, no? Tutto deve essere perfetto. Poi arrivavo in gara e non c'era mai condizioni perfette, quindi non ero mai allenato a giocare nelle condizioni, no? Un po' fetide in cui uno si trova. E allora questa abilità è
Allora,
importante.
per me sono un po' due aspetti un po' diversi. La prima, quella che dici te, è che le condizioni di gara non sono totalmente prevedibili, quindi tu preparati a delle condizioni che non siano quelle che tu vorresti. Il che non significa che alcuni contesti siano complicati da gestire. Semplicemente, se tu non puoi farci nulla, è inutile sprecare molte energie a dire che, non so, oggi fa freddo. È vero, fa freddo, si gioca male, la palla è più dura del solito. Quindi in quel caso semplicemente dire che cosa posso fare, dove c'è il mio controllo. Quando invece Julio Velasco, e quella è una delle frasi più importanti che hanno segnato un po' anche la carriera di Julio come grande testimonial, una persona di grande intelligenza, di grande carisma, io dico la verità, per quanto mi riguarda trovo che ci sia stata un po' una banalizzazione di ciò che Julio ha detto. In realtà, da schiacciatore, a me non serve molto che tu mi dica: io voglio che tu schiacci bene le palle alzate male, perché così in realtà è una richiesta che lascia un po' il tempo che trova. Quello che io ho colto da queste frasi che Velasco ha detto, ha poi ridetto, è che qualunque sia la situazione, tu prova a tirare fuori la cosa migliore che puoi fare. Se la palla è distante 6 metri da rete, ma neanche Goldrake la mette giù.
Chiaro.
L'idea è: tu buttala di là, sapendo che non potrai fare punto, ma fai il tuo meglio. Qualche volta il tuo meglio è una specie di schifezza, che non puoi fare nulla. Ma l'importante è che tu non hai scaricato la responsabilità. Hai fatto ciò che potevi e questo atteggiamento in qualche modo potrebbe creare un circolo virtuoso tra te e i tuoi compagni. Dopodiché, alcune palle alzate male e brutte, non c'è verso di fare il miracolo e di fare punto. Ma se riesci a non subire questa pressione, è già un piccolo passo avanti. Per me questa è, come dire, la profonda verità di quella frase. Poi, come tu ben sai, i media un po' semplificano e
Certo.
diventava io voglio schiacciatori che mettono giù
Chiaro,
le
chiaro.
palle alzate male e via dicendo.
Suonava meglio, certo. No, no, ma tirare fuori il meglio da ogni situazione e lamentarsi non è una strategia, insomma, un po' il concetto fondamentale per qualunque sport. Ma Last Dance, l'hai visto, quello di Michael Jordan o
Ho sentito voi chiacchierare con Belinelli qualche giorno fa
Ah.
su Last Dance. No, me lo tengo perché così, siccome sono un binge, sono un addicted, preferisco che sia tutto pronto. Ti dico la verità allora, è evidente che Michael Jordan per la mia generazione rappresenta lo spartiacque. Con lui lo sport è diventato qualcosa di epico, qualcosa di business, grazie alla Nike, grazie alla Coca-Cola. Jordan ha fatto qualcosa che non era mai accaduto nel mondo dello sport. Con
Ma
tutti i
scusa,
pro e tutti i contro.
Andrea, scusa se ti interrompo, ma
Dimmi.
scusami, Jordan e il Dream Team, voi quindi li avrete incrociati alle Olimpiadi, o sbaglio?
L'Olimpiade era la stessa. A noi ci hanno chiamato il Dream Team del volley, salvo poi non essere quello che è accaduto a Barcellona, ma loro erano così famosi e così forti che non vivevano al villaggio olimpico. Erano a Barcellona, vivevano nei loro alberghi, di super lusso naturalmente, giocavano a golf, andavano in campo, rifilavano 40 punti agli avversari e hanno stravinto in carrozza loro. Quindi insomma diciamo che il loro livello era davvero molto superiore. Per quanto riguarda The Last Dance, dico la verità, sono di un'età in questo momento e sono anche un po', come dire, affaticato da un eccesso di retorica e di narrazione sportiva. Bada, le storie belle ce ne sono moltissime, però se tu noti, che raccontano storie di pallavolo, di calcio, di basket, di sport, ce ne sono tantissimi. Dietro a questo c'è anche un po' di retorica un po' eccessiva. E allora qualche volta sono un po' come dire, sì, va bene, però con un po' di cautela, con un po' di pazienza. Ecco perché qualche volta, quando si parla di sport, che è il mondo che amo, che conosco anche di più, come dire, come se mettessi un filtro di richiesta un po' più alto rispetto a quanto accade quando guardo qualche materia di cui non so nulla e sono un meraviglioso curioso che guarda qualunque cosa accada.
Dimmi una cosa, quando, a parte che in chat continuano a dire andatelo a vedere a teatro, andatelo a vedere a teatro, e io non voglio mai, dopo anni passati a strainformarmi sugli ospiti intervistati, ho preso una strada diversa, ho detto no, parto da quello che so e voglio scoprire l'ospite che intervisto mentre parliamo, ok? Perché almeno mi diverto di più. E
Certo.
quindi l'unica cosa che ho visto è che, a parte la tua, diciamo, carriera da giornalista, telecronista, eccetera, ti sei messo a fare varie cose e ho visto anche il teatro nella tua vita, però non ho capito bene cosa fai.
Ma dunque, il mio incontro col teatro è duplice. Il primo è grazie a Giulia Staccioli, mia moglie, che ho conosciuto a Seul, alle Olimpiadi di Seul. Lei come ginnasta ha smesso di fare attività abbastanza giovane. Poi andò negli Stati Uniti a lavorare, a studiare, e ha lavorato con Momix per 4 anni. Momix è una gigantesca, bellissima compagnia di teatro danza. Quando tornò in Italia nel 96,
Scusa
lei
Andrea,
creò la.
lei era campionessa italiana di ginnastica ritmica?
Sì, lei ha vinto, credo, 18 titoli
Wow.
in italiani assoluti. È
Dov'è?
stata veramente in quegli anni. Ora, i
Dominio.
18 titoli hanno a che fare anche con le varie discipline, cioè il nastro, le clavette, il cerchio, quindi. Diciamo così, si vincono più titoli in quelle discipline rispetto a quanto avviene con gli sport di squadra. Però questo non toglie il valore di Giulia, ha rappresentato per circa 10 anni il massimo livello italiano della ginnastica ritmica. Dopodiché, la ginnastica ritmica è forse lo sport codificato che più assomiglia a qualcosa che ha a che fare con la danza, che non è una performance, ma è un'interpretazione. Quindi lei sentì questo bisogno e andò negli Stati Uniti. Studiò, lavorò per 4 anni con Momix, poi tornò in Italia e creò la sua compagnia che è Cataclò Athletic Dance Theatre, che all'inizio era formata da ginnasti di altissimo livello. La componente era quindi questo atletismo portato su un palcoscenico, però trasformando queste qualità in qualcosa che seguisse un po' le regole della danza. E io nel 96, nel 98, quando mi misi di fare il pallavolista, feci l'ultima partita ad Ancona con la Lube Macerata, il giorno dopo partimmo per fare un mese di tournée a Parigi con i Cataclò e io gli facevo il light designer, il sound engineer e il produttore. Quindi il mio primo contatto fu come tecnico. Tanti anni dopo, per 7 anni, ho fatto questo di mestiere, cioè facevo l'allestimento a teatro, lavoravo con le console luci ed era veramente un'esperienza piacevolissima. Nel 2012 invece è nato il secondo contatto con il teatro e casualmente Firenze era città europea dello sport, due carissimi amici incontrati all'Isola d'Elba, che sono Nicola Zavagli e Beatrice Visibelli, rispettivamente autore, regista teatrale e attrice, mi dissero perché non facciamo per Firenze una reading teatrale su quella storia di fenomeni? Gli dissi volentieri cos'è un reading teatrale e non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Quindi una lunga intervista che feci con Nicola. Nicola scrisse un testo e lui capì subito che c'era qualcosa di molto bello in questo testo. E quindi invece che fare il reading, era un po' ridicolo vedere me stesso che raccontavo cose fatte da me leggendo un testo. Mi obbligarono a imparare a memoria il copione. Debuttammo convinti che fosse un'unica replica. Sono ormai 8 anni che giriamo l'Italia con circa
Pazzesco.
300 repliche della La leggenda del pallavolista volante, in cui naturalmente si raccontano anche le vittorie, ma soprattutto le grandi sconfitte e ancora di più quelle fragilità che rendono interessante un'opera teatrale, perché l'autocelebrazione dello sport non ha nessun valore a teatro, perché nessuno si diverte a sentire quanto siamo belli, quanto siamo bravi, ma in qualche modo invece la sconfitta, la fragilità, l'umanità è quello che rende interessante qualunque tipo di spettacolo.
C'è però una, almeno io l'ho trovato, una certa somiglianza tra la performance sportiva e la performance a un evento. Mi ricordo la prima volta che ho fatto un evento pubblico, dei miei pallosi di business, delle robe pallosissime, e il mio allenatore di ping pong venne a vedermi e disse: ma in fondo, voglio dire, tu giocavi, no? Eri abituato a scendere in campo col pubblico, la gente che ti urlava addosso, e quindi se c'è il pubblico davanti è una cosa simile, insomma, è una performance dove hai un momento in cui ti caghi sotto prima di entrare e poi devi performare. Ecco, hai trovato.
No, condivido, ci sono molte analogie, cioè la preparazione, l'allenamento, lo studio del copione, le prove a teatro, le prove sono davvero molto molto simili. Esistono però anche grandi differenze, nel senso che per esempio noi viviamo, parlo di sportivi, in un mondo ipercodificato, dove qualcosa è giusto e qualcosa è sbagliato. Ogni regola dello sport è fatta per decidere se quella cosa va bene o se non va bene, per creare una classifica. Il mondo del teatro non è così, non è che c'è un atleta, un attore che vince e l'altro che perde. Quindi questa è la prima differenza, mondo in bianco e nero lo sport, sfumature di grigio a dir poco nel mondo del teatro e in generale della vita. L'altra cosa che mi ha colpito è che da atleta io ricordo che nei momenti di difficoltà ciò che facevo, come ti accennavo prima, era focalizzarmi restringendo il mio sguardo visivo, guardando solo la pallina, solo quelle poche cose che mi possono essere utili. Quindi quasi come una sorta di contrazione, anche muscolare, per non disperdere energie. L'obiettivo era fare bene quel gesto. A teatro l'operazione è un po' diversa, invece è proprio di apertura. Cioè, in qualche modo devi ascoltare il pubblico, devi sentirlo, devi rilassarti. Se hai un compagno sul palcoscenico, devi dedicarti all'ascolto. Quindi, se la focalizzazione sportiva è una contrazione, quella teatrale invece è una apertura e rilassamento. Queste mi sembrano le due differenze principali. Dopodiché, le buone abitudini dello sportivo sono molto, molto utili anche in altri contesti, che siano speech,
Certo.
testimonianze o parti recitative, alcune cose sono valide in ogni luogo, in ogni dove.
Ti torna utile. I Momix, ma chi c'era? Era Daniel Ezralov, quello dei Momix, o me lo sto
Anche lui.
inventando?
Allora,
C'era. Ok.
Moses Pendleton, da cui Momix, Moses, mix di Moses, è il grande fondatore. Daniel Ezralov ha lavorato per un po' di anni, dopodiché lui ha aperto la sua stessa compagnia e quindi in qualche modo hanno, come dire, seguito questo filone del teatro innovativo, ipnotico, che quegli anni ha avuto un grande successo negli Stati Uniti e anche in Italia. Diciamo che la David Parsons Company e Momix sono molto molto noti in Italia perché apprezziamo molto quel genere di danza.
Got it. Qua a Brighton forse ho visto gli Stomp, può essere gli Stomp, quelli
Stomp sono australiani, i percussionisti,
percussionisti con.
sono molto,
Comunque,
molto
insomma,
bravi.
è un mondo straordinario anche quello lì, dal punto di vista del movimento, con lo studio del movimento di alcuni danzatori, di alcuni artisti, è incredibile.
Una meraviglia. Io guardo, quando vado adesso in sala, mia moglie Giulia ha anche un'accademia, oltre alla compagnia ha un'accademia. E a molte volte mi capita di andare a vedere con piacere come lei allena questi giovani atleti, questi giovani danzatori molto atletici. La cosa che mi ha colpito moltissimo è che per uno sportivo noi eseguiamo dei gesti con una finalità molto precisa. In realtà di come lo facciamo non ci interessa più di tanto, deve essere efficace. Se Se tu pensi al valore della danza, invece, non c'è un obiettivo da raggiungere, ma è qualcosa che devi sentire. Quando Giulia dice ai suoi atleti, provate ad ascoltare il vostro corpo, cosa vi sta dicendo, cosa vi sta insegnando, è qualcosa di pieno di significato che io però non riconosco come un mio codice genetico, perché per me era io devo schiacciare la palla forte. Come si fa a schiacciare la palla forte?
Certo.
Questo cambio di prospettiva lo trovo di un enorme fascino ed è il motivo per cui guardare questi giovani ragazzi che stanno crescendo, che in qualche modo imparano, che devono essere attenti a fare cose tecniche, ma poi lasciarsi guidare dall'interpretazione, è veramente qualcosa di molto, molto interessante.
Fisicamente, Andrea, come sei uscito dal tuo professionismo? A volte appunto vedo gli sforzi fisici fatti, adesso prendo, non so, Djokovic, Nadal. Cioè, penso, quando smettono il fisico sarà distrutto, no? Perché hanno fatto gli sforzi pazzeschi. Il tuo fisico come ha reagito a tutti, diciamo, anni di saltare, schiacciare? Ha
Dunque,
resistito bene o come l'hai gestito?
ti ho accennato che ho iniziato tardi, a 16 anni, e ho finito presto, a 33 anni. Quindi rispetto alle carriere dei miei coetanei, io ho smesso, ho lavorato di meno in palestra, ho giocato di meno. Ciononostante, io ho un'anca bionica, mi sono operato un paio di anni fa all'anca, che è diventata per gli atleti degli anni 90 uno dei punti più deboli. In quegli anni preparazione fisica rinforzava le ginocchia, le spalle, la schiena, puoi lavorare con molta attenzione nella prevenzione. L'anca in realtà è un'articolazione molto solida, ma non puoi farci tantissimo. È come se la pallavoli in modo particolare insieme con le arti marziali e con la danza classica andasse a usurare quell'articolazione. E io e alcuni dei miei compagni siamo già operati all'anca. Questo però è il danno principale che ho avuto, che non è irrilevante, però insomma io penso di stare mediamente bene, sono felice di quanto fatto. Ho ci ho messo un po' di anni a smettere di pensare come un giocatore, continuo ad essere ancora adesso malato di competizione, qualche volta mi rendo conto di essere un po' ridicolo in questo, però ho smesso ormai 22 anni fa, quindi ho avuto modo di imparare ad essere anche fuori da un campo di pallavolo.
Ne parlavo con Yuri l'altro giorno e non so se lo raccontavo, sono andato a giocare a tennis contro un mio amico, premesso che io a tennis sono una sega mondiale, ok? Però insomma entro in campo e penso di essere Federer, ok? Cioè la mia mentalità la traslo così e peraltro mio amico non è che sia un fenomeno, insomma è uno scarso come me. Scendo in campo, era un po' che non giocavo e sai che quando uno proprio non la tira dentro mai, ero ridicolo e a un certo punto c'erano due ragazzini sovrappeso. Completamente fuori forma, fuori che stavano aspettando di entrare in campo, e ad un certo punto io cicco clamorosamente un rovescio, mi giro e vedo uno dei due che guarda l'altro come dire: minchia, questa è una pippa clamorosa, capito? E lì mi sono sentito veramente, sai quando dici basta, ho finito tutto, sono un vecchio. E allora in quel momento però ho pensato: adesso piglio un allenatore e mi alleno 8 ore al giorno, cioè mi scatta questo, poi mi dura 10 minuti e poi dico: no, lascia perdere, che tanto non vado da nessuna parte. Però
Però
è
guarda,
difficile staccare dalla competizione.
Yuri per esempio ha trovato mille modi per continuare a usare il
Ah,
suo
sì.
corpo, è ancora in straforma, sta continuando a fare cose meravigliose. Poi ogni scelta per la vita ha l'altra faccia della medaglia. Qualche volta restiamo nostalgicamente legati al nostro passato, qualche volta facciamo fatica a invecchiare. Io credo che lo sport in questo senso sia una situazione un po' speciale perché ci obbliga di fatto ad andare in pensione in giovane età. Diciamo che intorno ai 40 anni, se ti va bene, devi cambiare vita. E questo non è così normale. L'arco biologico professionale degli altri non è così corto. Noi dobbiamo vivere due vite. O meglio, è meglio se viviamo due vite perché sennò significherebbe che stiamo vivendo nostalgicamente pensando al passato. Il corpo qualche volta ne paga le conseguenze, però è anche una grande opportunità perché tu sei di fatto abbastanza giovane, hai davanti a te un'altra vita da percorrere, con tutti i dubbi, con alcuni segni belli che hai avuto, però questa è una delle meravigliose regali che lo sport ti ha fatto. Un po' romanticamente dico che mi ha aiutato a crescere e mi sta aiutando e obbligando a invecchiare, perché in qualche modo sai che il corpo non è più quello di qualche anno fa e lo sport non mente. Sei più
Certo.
lento, hai meno resistenza, quella forza che ti piaceva, a me manca saltare, mi piaceva da morire saltare e adesso cammino, però insomma.
Ma non giochi mai, neanche con gli amici, la partitella, due schiacciatine al volo così, zero?
Senti, io qui provo a coinvolgerti. Allora, partiamo da una frase che qui mi sono divertito moltissimo a giocare a pallavolo, ma io non ho mai giocato per divertimento.
Certo.
Ho giocato per vincere.
Chiaro.
Anche adesso che non sono più in attività, per me giocare a pallavolo non significa divertirsi, significa giocare bene, significa. E se non gioco bene a pallavolo, io non mi diverto. Io credo che per te giocare a ping pong non è
Quale?
buttare la pallina di là. O giochi a un certo livello, o faccio un'altra cosa, vado a giocare a tennis, vado a fare canottaggio, perché la pallavolo non è una cosa indifferente. Io a pallavolo ho dei ricordi e mi piacciono molto. So che c'è superbia, c'è presunzione, c'è tanta cosa, però non gioco per divertimento. Gioco a pallavolo solo se riesco a fare alcune cose che mi piacciono. E queste cose non riesco a farle, quindi non gioco a pallavolo. E qui
Certo.
chiudo.
No, ma infatti io, guarda, ti capisco perfettamente. Per il ping pong è la stessa cosa, infatti sto cercando di imparare a divertirmi, capito? Ogni tanto dire, ah dai, giochiamo per divertirci, così. Però faccio veramente fatica, ecco. Divento molto nervoso, ecco, nel momento in cui sono lì e dico, cazzo, ma non è possibile, tu spingi dritto e non riesco più a tirarlo dentro. Cioè, proprio mi
No, no, no.
infastidisce molto, ecco. Però,
Senti,
insomma,
posso chiedere una cosa? Ho un
faccio.
dubbio. È vero che io sono un po' anche stato oggetto di uno scambio di merce con la Lega Pallavolo Serie A? No,
Non lo so se sei stato scambio di merce con la Lega Pallavolo
perché
Serie.
in realtà il contatto, sai, noi ti abbiamo cercato, sei una personalità nel mondo di YouTube e
Uso
quant'altro.
io?
E dai, non far finta di niente. E Fabrizio Rossini, che è il vice direttore, un caro amico della. Mi ha detto, guarda che c'è questa possibilità e quindi la Lega Pallavolo Serie A, che la Lega è quella che ha detto, guarda che c'è questa possibilità, ti piace, ma certo, molto volentieri. E quindi volevo sapere, perché era molto interessante, anche perché adesso in questo momento stanno facendo cose molto complicate, sai, i campionati sono chiusi nella pallavolo e via
Certo.
dicendo. Stanno provando, poi chiudo, a riaprire con dei meravigliosi eventi in luoghi importanti della cultura italiana. Cioè, c'è l'ipotesi che intorno ad agosto apriranno dall'Arena di Verona. Una
Wow.
cosa fantastica, un luogo meraviglioso. L'attività internazionale è sospesa e quindi i club possono usare i ragazzi e sarebbe veramente un ottimo modo per ricominciare perché la pallavolo non ha ricominciato, a differenza del calcio che sta riprovando. Noi siamo tutti fermi e aspettiamo momenti migliori rispetto a
Ma
questo.
guarda, io la verità è che non ho mai. È forse questa, Andrea, la prima chiacchierata di pallavolo che faccio in, non so, 4 anni. Ma non per cattiveria, semplicemente così, ecco, non c'è mai stata la possibilità. E quindi so che c'era stato questo contatto, e poi i miei che hanno questa lista, no, infinita, perché io spazio dall'archeologia allo spazio. E quindi, però per me, ecco, lo sport è sempre in cima alla lista. Quindi pallavolo, quando ho detto pallavolo, c'è Zorzi, ho detto, beh, Zorzi si ricorderà di me del forum, quindi.
No, poi tra l'altro vivi in una nazione in cui la pallavolo non è proprio uno sport così popolare.
Non lo
Se
so,
ne hai
qua
visto?
l'unica.
No,
Ho visto
zero,
solo giocare a
zero.
beach volley a Brighton. C'è il club dove giocano a beach volley, non ho mai visto uno un po' capace, se devo essere sincero, però non è diffusa
No, no.
qua.
Guarda, a Londra nel 2012 hanno fatto un grande evento, sono stati bravissimi, però le Olimpiadi furono un enorme successo per la bravura nell'organizzarla. Però in Inghilterra hanno dovuto mettere insieme l'Inghilterra, la Scozia, l'Irlanda e anche il Galles per fare una squadra più o meno decente, che però non c'è tradizione. Lì d'altronde calcio, rugby, cricket e via dicendo sono sport molto più popolari.
Ma tu in questo momento sei aggiornato nel senso sulla pallavolo? Ti faccio un esempio. Io ieri ho guardato un video su YouTube di un match di ping pong di Fan Zhendong, che è un cinese fenomeno. Cioè, sono aggiornato, diciamo, a 2 giorni fa alle competizioni internazionali. Se tu mi chiedi di ping pong, ne so probabilmente di più adesso che 30 anni fa, perché guardo tutti, conosco tutti, vedo tutti, no? E poi li analizzi, dici, ah, aspetta, aspetta, tu sei ancora, diciamo, dentro oppure segui marginalmente?
No, guarda, c'è stato un momento, quando io smisi nel 98, che per un po' di tempo ero informato, però in qualche modo c'era anche bisogno di staccarsi un pochino. È vero che già allora facevo giornalista sportivo e mi occupavo di pallavolo. Dopodiché, prima con Sky, poi con Fox Sports, adesso con DAZN, collaborazioni con la Lega per quanto riguarda alcuni eventi, sono secondo me mediamente informato. Del livello internazionale, di quello italiano, mi piace molto la pallavolo, mi piace moltissimo provare a raccontarla, nel senso che io ho avuto un'esperienza meravigliosa qualche anno fa, quando con alcuni device elettronici abbastanza moderni, quindi potevi disegnare sulle immagini, era per spiegare alcune cose della pallavolo che non sono visibili a chi è un semplice appassionato. E io sono il primo, quando mi spiegano come fanno punto a cricket, mi diverto moltissimo. E
Certo.
quindi pensavo che il mio ruolo fosse in qualche modo divulgativo. Ecco perché le collaborazioni con la Lega, con la federazione e con DAZN in questo momento, hanno come compito provare a usare un linguaggio che sia interessante per chi conosce la pallavolo, quindi non banale, ma che permette di avere accesso e comprensione anche a chi la pallavolo la vede ogni tanto. Questa è la sfida. Se possibile, un multilivello. Alcuni oggetti, alcuni device sono molto utili in questa cosa e quindi ho cercato di sviluppare un po' questa parte divulgativa, tecnica, tattica, perché penso che sia una delle chiavi dello sport raccontato in televisione.
E invece allenare, vedo in chat, ci sono stati un po' di commenti dicendo perché non alleni, perché non alleni, allenerai.
Non ho mai avuto questo dubbio, la ragione è legata al fatto che io ho smesso a 33 anni perché non avevo più la forza per stare in palestra, il tempo necessario per fare del tuo meglio e non si può pretendere di restare ad alto livello se non c'è l'energia per farlo. Se non avevo quella forza, figurati se l'hai avuto la forza per essere un buon allenatore, che è un mestiere più difficile, più complicato e secondo me anche molto meno divertente che fare l'atleta. Quindi questa mi ha portato a pensare che non sarei stato in grado di fare l'allenatore. Ho la conferma, io amo la parte finale della mia vita perché ho avuto occasione con il teatro, con la pallavolo, con i viaggi di conoscere tante realtà diverse. Sono veramente un po' bulimico per curiosità e mi rendo conto che non avrei la forza di restare concentrato 7 giorni su 7 a fare l'allenatore, cosa che deve fare un bravo allenatore.
Ok, e invece un'altra curiosità che vedo in chat era il tuo approccio da sportivo. Una cosa, ad esempio, non te lo voglio spoilerare, ma di Last Dance, che però è nota, c'è il dietro le quinte di Michael Jordan e di quanto fosse feroce, assassino, ossessivo, anche diciamo molto duro con i compagni, no? Aveva questo atteggiamento del vincere a tutti i costi, in qualunque condizione, sempre, comunque, allenamenti durissimi. Tu avevi che tipo di approccio da giocatore?
Allora, io non posso fare altro che condividere con te la mia prospettiva attuale. 54 anni, fuori dal mondo della parola da un sacco di tempo, non sono più un fervido amante della competizione al limite della maniacalità.
Certo.
Riconosco l'enorme valore che hanno gli atleti che raggiungono grandi risultati, ma io non saprei tracciare il limite tra la concentrazione e la forma maniacale. Quindi diciamo che guardo questi mondi anche con un po' di sospetto. Dopodiché ho avuto dei compagni, per esempio, ma anch'io a 25 anni ero così, la pallavolo era il mio mondo. Io schiacciavo ogni singolo pallone, convinto che fosse la cosa più importante del mondo, che non esistesse niente altro. E l'ho fatto con molto piacere, l'ho fatto, però assolutamente io credo che sia importante provare a, come dire, anche a cambiare un po' approccio. Trovo che qualche volta questo sguardo un po' troppo chiuso sia un po' rischioso. C'è di mezzo questa epica, un po' retorica, legata al vincitore. Anche lì, dividi il mondo dello sport tra vincenti e perdenti. Di cosa stiamo parlando? È vero
Certo.
che c'è chi vince di più, ma mi sembra che sia un po' pericoloso, anche perché in questo momento non credo ci sia bisogno di amplificare ancora come se fossero dei geni, dei mostri quelli che vincono. La sconfitta fa parte della vita di ogni atleta. Nessuno l'ama. Ma fa parte del nostro percorso. Ecco perché qualche volta, come dire, sono un po' attento, cauto in questi aspetti che tendono ad esaltare l'individualismo, il vincente e quant'altro.
Infatti, sul professionismo nello sport sui ragazzi giovani, intanto aspetta, eccoti, sei tornato? Sei tornato? Mi
Sì,
senti
ci
ancora?
sono.
Eccoti,
Certo che ci sono.
ti
Mi
vedo
vedi?
frizzato, ma ti vedo. Forse ti è
Eccomi qua.
entrata una chiamata. Aspetta,
Eccomi
prova a
qua, ci
togliere.
sono.
Eccoti.
Perdona.
Sul professionismo, in effetti, anche io mi sono fatto la stessa identica considerazione. Quando uno mi dice, ma tu vorresti che i tuoi figli facessero i professionisti? No, francamente no. Dico, il mio approccio è, io l'ho fatto solo 3 anni, il professionista, quindi nella parte finale della mia carriera, ed ero una sega. Non ho raggiunto nessun livello alto, no? Perché ero nei primi 5 d'Italia, quindi non è che fossi, capito, il campione del mondo. Però era una vita veramente dura per poi arrivare così, insomma, a, non so, 20 anni, 22 anni, che avevo dato tutto ed io ero esausto a 22 anni. E quindi ho detto, cazzo, ma come faccio ad andare avanti altri 10, no? Però ecco, il professionismo sui ragazzini è veramente tosta.
Io credo che, come tutte le attività umane, ci siano pro e contro, e chiaramente luce, ombra e quant'altro. La mia posizione attuale è certamente un po' meno legata a questo pregio del professionismo, però penso che un ragazzo giovane debba fare questo. Non è obbligatorio essere professionista, però in qualche modo canalizzare, se possibile, le sue energie, provare a lottare per un futuro. In realtà, quando cresci, la nostra grande sfida è cambiare questa prospettiva. Cioè, quello che trovo che sia pericoloso è che se una persona di oltre i 50 anni ragiona come un trentenne, sta sprecando il suo tempo libero, il suo tempo. Mi piacerebbe quindi che in qualche modo lo sport fosse, per esempio, legato a una fase della vita in cui tu pensi che il mondo sia quel quadrato del campo dove giochi, lo fai col massimo dell'impegno. Quando sei fuori, il mondo non è il campo di pallavolo. Passare in questi mondi mi pare molto utile. Dopodiché ci provo, come ti accennavo, sono inguaribilmente competitivo, qualche volta mi richiudo dentro questa gabbia. A mio figlio, no, lui non fa sport, lui fa sport arti marziali, fa arrampicata. C'è una cosa che mi ha colpito molto in un libro che è The Gold Mine Effect, ed è un libro di Ron Jan Ankersen, un ex calciatore. C'è un capitolo dedicato al fatto che è giusto mettere pressione ai propri figli perché possano fare la carriera professionistica. E diceva, in Europa, nel mondo occidentale, la risposta è no, è assolutamente sbagliato mettere pressione ai propri figli. Lui dice, è verissimo, sappiate però che se non mettete pressione in giovane età ai vostri figli, avete deciso per loro che non saranno professionisti. E
Chiaro,
quindi in
chiaro.
qualche modo è tale la specializzazione di molte discipline sportive adesso che o uno inizia da giovane e poi non sa cosa succede, ma se uno inizia da giovane col massimo dell'attenzione, sicuramente quella strada non la percorre.
Sì. Peraltro, Andrea, qua anche nell'istruzione, io vedo qua c'è un college che si chiama Brighton College, che è uno dei college più, diciamo, tosti in Inghilterra, e questi fanno il test d'ingresso ai ragazzini di 10 anni per entrare nel college, quindi per studiare dentro lì. Cioè, il test d'ingresso è, se io non lo passerei mai nella vita, per darti un'idea. Oggi non lo passerei mai nella vita, nel senso è di una difficoltà incredibile. E tu hai ragazzi che arrivano dalla Cina, dalla Russia, che vengono preparati, non so, per 3-4 anni, hanno il tutor, capito? Iniziano a 5 anni col tutor che li allena solo per passare il test d'ingresso. Quindi c'è un livello di competizione che è incredibile oggi. Però uno dice, ma è giusto giocare a sto gioco? Boh, non lo so, insomma, quindi questo...
Io credo sia una domanda per noi un po' più adulti assolutamente legittima. Occorre prendere in considerazione che il mondo moderno contemporaneo mette questa soglia di ingresso molto alta ed è una grande complessità, e infatti le differenze si stanno accentuando ancora di più. Queste sono delle parti critiche riguardo al mondo in cui viviamo. Dopodiché, però, mi ricordo che per anni io ho vissuto pensando solo alla pallavolo, amando quello che facevo ed escludendo in qualche modo tanti altri aspetti. Quindi non me la sento neanche di essere quello che dice no, guardate che pensare una sola cosa è sbagliato perché sarebbe veramente negare il mio passato.
Assolutamente, io pensavo solo a ping pong, quindi ci penso forse anche tuttora, non lo so, insomma, però è strano. Alcune cose restano dentro. Dimmi la situazione della pallavolo invece oggi in Italia. Che situazione c'è? Qua, come nazione, qual è il
Buona.
livello rispetto agli altri paesi? Come
Allora,
siamo messi?
facciamo così, ci limitiamo a un pre-coronavirus. Che è un
Sì,
po' più
sì, sì.
facile perché poi gli effetti è un po' complicato. Prima eravamo tornati ad essere la nazione con i campionati maschile e femminili più importanti del mondo. Abbiamo avuto un grande successo negli anni 90, poi pian piano, per questioni economiche, anche non so, la Russia a livello maschile, la Turchia a livello femminile, la Corea e il Giappone erano alternative economiche molto interessanti anche all'Italia. Diciamo che però è sempre rimasto il campionato più equilibrato, quindi con più squadre che lottano per la vittoria. Negli ultimi anni i grandi campioni sono tornati e il nostro è decisamente il campionato più interessante. Aggiungo anche che la pallavolo ha per me una bellissima cosa, cioè quella maschile e quella femminile sono entrambe molto affascinanti. Numericamente le donne sono preponderanti, circa l'80% dei praticanti sono donne e questo fa sì che la pallavolo sia uno sport che al femminile ha veramente spazi di sviluppo inimmaginabili. E la Lega in Italia sta facendo un buon lavoro con attenzione, le squadre sono abbastanza ricche. Mi pare che in qualche modo, con qualche piccola perdita, anche il coronavirus abbia avuto effetti, ma non così drammatici come si temeva. E dopodiché rimane uno sport, allora, non diciamo uno sport minore perché noi siamo quelli che hanno odiato essere definiti così, però è vero che l'interesse mediatico, i soldi che raccolgono il calcio e altri sport sono irraggiungibili. La pallavolo, secondo me, è uno sport che ha una buona diffusione, che ha degli atleti giovani che si sono fatti conoscere. A livello nazionale siamo comunque abbastanza forti, con le donne fortissimi, con gli uomini un pochino di meno, e quindi mi pare un momento molto bello. È chiaro che agli atleti attuali qualche volta pesa questo vecchio ricordo degli anni 90, quando
Certo.
quella generazione ha vinto tanto per tanti anni, quasi tutto, e col passato non si può lottare.
E i paesi più forti in questo momento, al mondo chi sono?
Brasile, Stati Uniti, Russia, la Cina a livello femminile, in Europa c'è la Serbia che è molto forte, la Francia, quindi diciamo la Polonia che è campione del mondo in carica per 2 volte, quindi diciamo che c'è un bel lotto di almeno 7-8 squadre a livello maschile e femminile che non sono le stesse, che possono vincere in ogni singolo istante. Questo rende le competizioni internazionali molto, ma molto equilibrate e interessanti.
C'è, è rimasta dalla vostra generazione una buona scuola dal punto di vista proprio degli allenatori, delle conoscenze, perché comunque essere al top del mondo significa che sai come si fa ad arrivare lì, oltre ad avere dei giocatori fenomenali.
Guarda, se c'è una gara senza storia, è il numero di allenatori italiani in giro per il mondo. Ce ne sono tantissimi, bravissimi, dappertutto, a livello maschile e femminile. Quindi questa è decisamente una scuola di allenatori italiani c'è. Non sono gli unici a essere bravi, naturalmente, però numericamente sono tantissimi, anche perché possono contare su un'organizzazione che è particolarmente sviluppata in Italia per quanto riguarda la raccolta dei dati, i sistemi video e tanti altri aspetti che non sono solo tecnici. Dopodiché la cosa anche interessante è che la mia generazione, per esempio ora, Andrea Gardini, Lorenzo Bernardi, Paolo Toffoli, Feffè De Giorgi, Roberto Masciarelli, Luca Cantagalli, Andrea Giani, Andrea Anastasi sono tutti allenatori di altissimo livello ed è sorprendente vedere come una squadra così forte abbia poi trovato questo percorso non così scontato perché buon atleta non significa necessariamente buon allenatore. Tantissimi di quella generazione hanno fatto tesoro delle esperienze con Julio Velasco, con le tante partite, e adesso sono grandi allenatori.
Tu pensi che se avessi avuto, diciamo, internet, no? Che oggi tu puoi andare su YouTube e guardare qualunque giocatore nel mondo, qualunque match possibile e immaginabile, qualunque approfondimento, saresti stato più forte come giocatore? A volte me lo chiedo perché dico, cazzo, ma io questa roba qua, questa risposta al servizio, non l'avevo mai saputo che si faceva così, capito? Vedendo un video oggi dico, ah, cacchio, ma dai. Però non lo sapevo prima perché ai tempi non c'era questa possibilità, eri limitato, diciamo, all'allenatore che avevi o ai match che andavi lì a guardare, insomma, i VHS.
Allora, mi avventuro in una
Vai.
valutazione, non so dove finisce.
Vai.
Io credo che esista una sorta di proporzione, e cioè non c'è dubbio che l'accesso ai dati, come adesso, non c'è mai stato, il che significa che la competizione è globale. Cioè, se uno adesso fa un gesto della pallavolo che funziona un po' meglio, domani mattina lo sa tutto il mondo, cosa irrealizzabile negli anni 90. Però è un valore condiviso. Cioè, tutti sono in questa condizione. E questo fa sì, per esempio, che lo sviluppo tecnico sia più veloce, sia più rapido, però parliamo di cose molto note tecnologicamente, artisticamente. Adesso la condivisione di dati ha aumentato la velocità. La sensazione però è che ciò che crea un vero valore, in qualche modo, non sia solo la quantità dei dati che hai a disposizione. E quindi è vero che se io avessi fatto il pallavolista 20 anni dopo, anche tecnicamente avrei avuto a disposizione allenamenti, tecniche, video molto diversi. Forse avrei fatto una carriera diversa come sviluppo tecnico, però in qualche modo rimaneva la competizione regolare con gli avversari. Tutti eravamo nelle stesse condizioni. Negli anni 90 aspettavi il torneo, l'europeo, il mondiale per vedere cosa c'era di nuovo. Lo guardavi, lo filmavi, tornavi a casa e ci provavi. Adesso questa cosa avviene in pochi giorni, però non credo che questo vada a cambiare i valori di competizione tra i giocatori in campo e tra le squadre. Era chiaro il concetto? Insomma.
No, sei partito e sei uscito alla grande, sembravi perfetto nella tua argomentazione.
Grazie.
Dimmi per chiudere, poi ti lascio andare. Come affronti adesso questo periodo post-Covid? Come la vedi rispetto al tour tuo? Se sei nei teatri, c'è il tema dei teatri aperti, chiusi, al resto delle attività, alla pallavolo, quando riaprono, come riaprono, aprono a porte chiuse. Cose. Come chiede ti sei fatto? Da qua a 12 mesi ci ritroviamo e cosa mi diresti?
Allora, guarda, un po' come tu hai fatto all'inizio, ho un po' di imbarazzo nel dire che la sessantena passata a casa con Giulia e Numa, mia moglie e mio figlio, per questioni anche di tranquillità, non è stata poi così male. siamo stati insieme, abbiamo condiviso bei momenti, abbiamo fatto delle belle cose. La preoccupazione chiaramente era grandissima all'inizio, abbiamo partecipato con dolore a tutte queste morti in Italia e la paura globale. Però poi l'idea è che questa cosa si è un po' assestata. Per tutti noi avere un po' una ritualità quotidiana ci ha aiutato a far passare questi giorni e a trovare un po' tutti un proprio ritmo. Abbiamo anche riscoperto involontariamente alcuni aspetti che tutti dicono essere così importanti, quindi lo stare un po' più calmi, non riempire l'agenda in modo spasmodico, cercare tempi un po' diversi, chiedersi ma perché faccio questa cosa, l'uso delle energie. Mi piacerebbe non buttare a mare così di colpo subito quelli che sono, secondo me, delle piccole conquiste. Ti aggiungo una piccola cosa, in queste chiacchierate fatte con alcuni responsabili di risorse umane, con alcune aziende in questa fase di quarantena, quello che mi ha colpito è che tutti quanti, anche a livello aziendale, sono convinti che questa quarantena ha portato qualche messaggio incoraggiante, qualcosa che potesse far immaginare un mondo un po' diverso. E se individualmente tutti vorrebbero non perdere questa occasione, tutti sono molto, critici nel credere che possa essere applicato su larga scala. E cioè individualmente potrei difendere un po' il tempo libero che ho riscoperto, ma appena torni a lavorare in realtà tutto sarà come prima. Mi ha colpito molto questa fiducia individuale e sfiducia collettiva.
Staremo a vedere cosa succede. Anch'io penso che poi quando uno riparte viene risucchiato di nuovo nel ritmo di prima, bla bla bla, insomma, non è facile. Però sposo esattamente Andrea la tua teoria, anche per me.
Potremmo anche dire una provocazione, se neanche con una pandemia come questa riusciamo a capire qual è la strada da percorrere di fronte a un mondo che evidentemente non va bene, cosa devono fare per convincerci?
Siamo dei
Question mark.
coglioni, questa è la verità, insomma, però non è vero. Va bene, Andrea, senti, sei stato grandissimo, ti ringrazio davvero per la chiacchierata. E saluta Giulia, lei si ricorderà sicuramente di me. Secondo me, allora, di così a Giulia. Giulia, ho chiacchierato con uno che giocava a ping pong, un ragazzino che si allenava al forum a ping pong, e sono sicuro che Giulia si ricorda di
Gliel'ho già detto e lei si ricorda per davvero. Gliel'ho detto, chiaramente gliel'ho
E lei
detto.
ha detto, sì, è lui, ma certo, come potevo dimenticarmi? Grande.
Senti, un'ultimissima cosa, quando intervisti invece l'altro, Julio Velasco, prossima
Cosa gli
settimana.
chiedo? Cosa gli chiedo? Chiedo a Ulio. Sono un po'
Prova di
imbarazzato
sì.
perché Ulio mi sembra cattivissimo, lui tostissimo, mi sgrida.
No, lui è molto, molto, molto intelligente, è molto, molto, molto intelligente, magari un po' lunghino. Prova a dirgli, Zorro, che è quello che si fa le domande su quanto è lungo l'infinito, ma quanto dura l'universo, insomma, ha detto che secondo lui noi tutti, lei compreso, siamo dei pessimi osservatori di noi stessi. Cosa ne pensa? È
Vado
come
così.
se in qualche modo ciò che noi raccontiamo di noi sia un po' troppo filtrato da noi stessi e quindi ce lo raccontiamo un po'. Magari così è modo
Parto.
per partire un po'. Parti con
Vai,
questo, fai quello
parto
che vuoi.
con questa e vediamo come reagisce. Se vedo che mi chiude il collegamento, non era una buona partenza.
No, pensaci un po', magari, forse non vale la pena partire subito, tienila per dopo, così almeno, cioè, almeno mezz'oretta di intervista ce l'hai, se no resti proprio all'inizio.
Grande. Andrea, ciao, in
Stai
bocca al lupo.
bene, ciao.